Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Capitolo 14, da 43 a 52. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbì», e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiono dunque le scritture». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. E subito, mentre ancora egli parlava, Gesù stava dicendo: «Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino». Non finisce di dire queste parole, ecco arrivò Giuda. E ancora qui Marco non si stanca di ripetere: uno dei dodici. Non si stanca di ripeterlo. E allora nemmeno noi dobbiamo stancarci di ricordarci che la Chiesa deve ricordare sempre la propria debolezza, deve ricordarsi che non deve farsi accusatrice del mondo, ma vivere in esso con estrema umiltà. Perché la Chiesa stessa per prima ha bisogno di salvezza e ha bisogno di forza per essere fedele al Signore. Uno dei dodici. Questa memoria dobbiamo averla sempre, in tutti i tempi, perché in tutti i tempi è presente il peccato nella Chiesa. Ci sono quelli che vorrebbero una Chiesa pura e vorrebbero cacciar via tutti quelli che sono infedeli. Ma sarebbe l'infedeltà più grossa. Quelli sarebbero da mandar via. Invece la Chiesa deve sapere sempre di essere portatrice di peccato e quindi di dover essere continuamente portatrice della misericordia di Dio, anche verso i propri membri. Arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui, ecco, Giuda si fa capo. Era stanco forse di essere discepolo, di essere sempre dietro al Signore, nascosto in mezzo agli altri. Finalmente finalmente per lui, può mettersi davanti e farsi guida, ma di chi? Di una folla con spade e bastoni. Chi si allontana da Gesù si mette sulla strada della violenza, non è più la strada dell'amore. Con spade e bastoni sono gli strumenti della costrizione. Perché questa folla viene con spade e bastoni? Si aspettano una reazione di altrettanta violenza da parte dei discepoli di Gesù e da parte di Gesù stesso. Ma Gesù aveva addestrato i suoi discepoli ad una guerra speciale, ad essere come agnelli in mezzo a lupi. Quindi queste spade e bastoni sono inutili. Mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Marco non dà il nome a nessuno di quelli che sono venuti, li chiama folla. E non c'è nulla di più anonimo di una folla. Però dà il nome ai mandanti. I mandanti sono i tre gruppi di autorità che formano il Sinedrio: capi dei sacerdoti, scribi e anziani sottinteso del popolo. Quindi è come dicesse mandata dal Sinedrio. Il mandante di questa folla è il Sinedrio. E così si avverano le predizioni di Gesù, che l'aveva sempre detto che sarebbero stati proprio i capi e i capi religiosi a volere la sua morte. Il traditore sarebbe da tradurre semplicemente colui che consegnava. Aveva dato loro un segno convenuto. Perché? Perché questa folla non conosceva Gesù. Probabilmente molti di loro non l'avevano nemmeno mai visto. Avrebbero facilmente fatto confusione con qualcuno dei discepoli. E allora il traditore, Giuda, aveva dato loro un segno convenuto, sarà messo d'accordo, dicendo: quello che bacerò è lui. Ma si è permesso pure di dare un ordine a questa folla: arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Fa proprio il capo. Giuda si è fatto così maestro per i suoi nemici. Quello che bacerò è lui. Era abituato a baciare Gesù. Era normale che i discepoli baciassero il loro rabbi quando lo incontravano. Quello che bacerò. Ci viene da chiederci, i baci che aveva dato a Gesù fino a questo momento, come saranno stati? Come l'avrà baciato le altre volte il suo maestro? Adesso questo segno di appartenenza, segno di affetto, segno di obbedienza, diventa un segno di riconoscimento per i nemici. Diventa il gesto con cui tradisce Gesù e lo consegna Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbi, e lo baciò. Rabbi. Rabbi significa letteralmente mio grande, come dire, non so, mio capo, mio, essendo discepolo, voleva dire mio maestro. È una parola affettuosa, non soltanto maestro, ma mio maestro. E lo baciò. Per lui era un gesto che doveva essere visto da quelli che gli stavano dietro. Per Gesù deve essere stato un colpo, una sofferenza grande come quella che aveva provato prima, l'angoscia e il terrore che aveva provato prima mentre pregava, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Si avvera quello che Gesù aveva detto. Gli legano le mani, quelle mani con le quali lui aveva liberato tante persone dalle infermità. Con quelle mani aveva dato la vista ai ciechi, aveva sollevato i paralitici, addirittura i morti. Con quelle mani aveva dato l'udito ai sordi. Quelle mani ora sono legate. Gli uomini sono capaci solo di questo. Lo arrestarono. Gesù, che era sempre libero, adesso è legato. Uno dei presenti estrasse la spada. Uno dei presenti. Sentite come Marco è molto delicato, non vuole, come si può dire, colpevolizzare o mettere in luce gli sbagli dei discepoli. Quando può, Matteo e Luca dicono che è stato uno dei discepoli. Giovanni dà anche il nome e dice chi è stato, niente meno che Pietro. Marco dice non è importante chi è stato, perché chiunque di noi è capace di reagire così quando subisce violenza, siamo tutti lì. La nostra prima reazione è di essere violenti, come uguale come il mondo. Uno dei presenti estrasse la spada. E chi non ha la spada cosa tira fuori? Qualcosa di peggio. Estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote. Il servo, non un servo, il servo, che significa il suo luogotenente, colui che lo rappresenta. Così sappiamo chi è che vuole l'arresto di Gesù e la sua morte. Il sommo sacerdote è proprio quello che spinge di più verso la morte di Gesù. Percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Quindi il gesto di questo tale questo gesto di violenza riesce a fare ben poco. Gli stacca l'orecchio, nemmeno gli spacca la testa. Non ci vedeva molto, era notte. Però questo è un gesto o un risultato significativo. Il sommo sacerdote adesso non ha più l'orecchio. È il servo, ma rappresenta il sommo sacerdote. Da una parte questo può diventare una beffa. Uno che va in giro senza orecchio, in certi posti tagliare l'orecchio vuol dire proprio far sì che uno sia svergognato per tutta la vita. D'altra parte l'orecchio è quella parte del corpo che nel momento della consacrazione viene toccata col sangue del sacrificio di consacrazione. Quando il sommo sacerdote viene consacrato, gli si tocca l'orecchio destro col sangue del sacrificio e anche il pollice destro e l'alluce destro, per dire tutto consacrato. Se adesso il sommo sacerdote è privo dell'orecchio destro, è privo della sua consacrazione, è destituito, non è più sommo sacerdote. Gesù ha offerto se stesso al Padre, poco prima vi ricordate, e quindi da quel momento è Lui il sommo sacerdote che offre il vero agnello in sacrificio. Non la mia, ma la tua volontà si compia, aveva detto per 3 volte. È Lui il sommo sacerdote e perciò quello del Tempio è destituito, può stare senza orecchie. Allora Gesù disse loro, Gesù parla a questa folla, si rivolge loro con queste parole, come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Forse tra quella folla molti non sapevano niente di Gesù. Forse pensavano fosse un delinquente come se fossi un ladro. Adesso sanno tutti che quello che sono andati a prendere non è un ladro. Ogni giorno ero in mezzo a voi, nel Tempio addirittura. Nel Tempio a insegnare. E non mi avete arrestato. Quindi stavo compiendo un servizio, insegnare, un servizio che era apprezzato e approvato da tutti, perché chi sta nel Tempio a insegnare deve essere approvato. Come fossi un ladro, che vuol dire voi agite di notte, usate i metodi che si usano per i delinquenti. Vi muovete di notte, avete paura della luce. Ogni giorno ero in mezzo a voi, non avevo paura della luce, non avevo paura di voi. Non facevo nulla di male, altrimenti se avessi fatto qualcosa di male mi avrebbero arrestato subito anche in piena luce. Se non l'hanno fatto è segno che non ero un delinquente. Si compiano dunque le scritture. Gesù anche a questa folla si rivela. dicendo si compiano dunque le scritture, è come dicesse io sono il Messia per il quale le scritture sono state scritte e tramandate. A quale scritture può aver pensato Gesù? Molte scritture certamente, perché tutte parlano di lui, ma in questo momento, sempre Isaia 53, 12, è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. È stato annoverato fra gli empi, come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Annoverato tra gli empi. E così varie altre scritture, compresa quella dell'amico in cui confidavo, che alza contro di me il suo calcagno, e così tante altri passi. Si compiono dunque le scritture. Appunto, dicendo questa frase, Gesù aiuta questa folla o le singole persone di questa folla ad aprire gli occhi, anche se è notte, ad accorgersi che, o a dubitare perlomeno, potrebbe essere lui, colui di cui le scritture parlano, cioè il Messia. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Anche qui Marco si limita a dire tutti, non dice tutti i suoi discepoli. Noi lo capiamo, anche perché Gesù l'aveva detto, citando una scrittura, percuoterò il pastore e il gregge o le pecore saranno disperse. Anche la sua parola si realizza come le scritture. Tutti lo abbandonarono e fuggirono. Come mai? Avevano promesso tutti, uno per uno, avevano quasi giurato, anche dovessi morire non ti abbandonerò. Tutti lo abbandonarono e fuggirono. Si allontanano da lui. Perché? Non hanno pregato, non hanno vegliato in preghiera e quindi sono caduti nella tentazione, hanno ceduto alla paura, hanno ceduto alla volontà di salvare se stessi. E così si allontanano da Gesù, che è la vita, che è la strada, che è la verità, che è la luce, e rimangono nel buio, rimangono anch'essi tenebra, nessuno più li vede, perché non hanno pregato, non hanno vegliato, come Gesù aveva loro raccomandato molte volte, ma anche in quel momento, poco prima. Lo seguiva però un ragazzo, e qui ognuno fa le sue ipotesi, chi sarà stato? Marco non lo dice, che è come dire, non andate in cerca di cose inutili o di per accontentare soltanto una curiosità inutile. Comunque, noi la curiosità inutile ce l'abbiamo e andiamo in cerca. Chi sarà? Qualcuno dice, questa è la firma di colui che scrive. Chi scrive questo Vangelo mette la sua firma in questo modo. Perché nessun altro poteva sapere questo particolare. Sono tutti fuggiti come fanno a sapere che lo seguiva un ragazzo? Come fa poi a esserci lì un ragazzo in pigiama? Pigiama del tempo, che era un lenzuolo. Come fa a essere? Da dove è spuntato fuori? Abitava lì? Difficile. Proprietario del Getsemani? Il figlio del proprietario? Può essere. Qualcuno dice il figlio del proprietario della sala della cena? Può essere. Perché no? Che quando si è affezionato così, vedendo questo gruppo particolare, si è affezionato così al gruppo e a Gesù e li ha seguiti e si è nascosto da qualche parte e qui salta fuori e continua a seguire Gesù. Comunque sono ipotesi che voi potete tenere per buone, cambiarle, farne delle altre, oppure lasciare così soltanto un punto di domanda. Cosa fa questo ragazzo? Aveva addosso soltanto un lenzuolo, pigiama di allora. E lo afferrarono? Si vede che alcuni si sono accorti di essere seguiti e hanno cercato di prenderlo. Ma egli, più furbo, lasciato loro il lenzuolo, tanto è notte, scappa via, nudo. Allora noi cosa pensiamo con questo scappa via nudo di questo ragazzo? Solo Gesù sa chi era quel ragazzo. Uno che lo voleva seguire, che lo voleva amare, ma anche per lui vale la regola che le sue forze non sono sufficienti. Anche lui scappa via. Cosa vorrà dirci Marco, o meglio, lo Spirito Santo